giovedì 26 pomeriggio e bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Zaino Lock Radio per la prima trasmissione dell'anno della giusta frequenza. Siamo in diretta con la giusta frequenza dall'Istituto di Istruzione Superiore Via di Saponara, nella sede Giulio Verne ad Acilia, Roma. Siamo qui con Mandragola Editrice, grazie al progetto Sblocchiamo il Futuro. Lo sapete se ci ascoltate, la nostra è una trasmissione partecipata da studenti e studentesse delle scuole superiori italiane e nel corso di queste settimane, di questi mesi, saremo in onda, proprio trasmetteremo direttamente da qui all'interno della biblioteca scolastica. Siamo in un bellissimo contesto, attorniati da libri, divani, tavoli, vabbè, insomma, dai, stiamo anche belli comodi. Ma per presentare al meglio questo Sblocchiamo il Futuro, do il buon pomeriggio e il ben trovato al professore che come sempre mi accompagna in questo bellissimo viaggio, Vincenzo Di Domenico. Ciao prof, buon pomeriggio e ben trovato.
Buon pomeriggio a te Chiara, e sono veramente contento di riaverti qui a scuola, perché è stato un progetto, quello dello scorso anno, che ha funzionato tantissimo. I ragazzi sono stati davvero entusiasti di prendere parte a questo progetto, sia da parte tecnica sia da parte del lavoro redazionale che è stato fatto, e in diretta naturalmente, quindi anche una buona attestazione di stima anche da parte dei genitori, data questa possibilità che abbiamo colto subito al volo.
Il laboratorio resta lo stesso, quello appunto dedicato alla radiofonia, con l'obiettivo di dar voce a studenti e studentesse, ma cambia un po' l'ambito e il contorno, perché ci permette di essere qui il progetto Sblocchiamo il Futuro, che è un progetto finanziato con i bambini nell'ambito del fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile, in particolare con il bando per il benessere psicologico e sociale degli adolescenti, e si tratta di un progetto triennale la cui forza è la costruzione di una comunità educante ampia e integrata che unisce scuole, enti del terzo settore, ASL, istituzioni locali, proprio per superare la frammentazione dei servizi. E all'interno del nostro laboratorio radiofonico, a cura appunto di Mandragola Editrice, cercheremo di esplorare insieme ma ragazzi e ragazze di questo istituto, ma non solo, bisogni ed esigenze delle nuove generazioni. La domanda, prof, che porremo nel corso di queste settimane ai ragazzi è: che cosa gli adulti non hanno capito d'azione degli adolescenti di oggi? Si parla di una generazione estremamente fragile, no? Ce lo dicono i dati relativi ai disturbi alimentari, relativi alle dipendenze, relativi ai tassi di stress, di ansia cronica che vivono questi giovani. Io ti chiedo se tu hai individuato in questi tanti anni di esperienza proprio con i giovani, no, non ti sto dando del vecchio, assolutamente, se è vera questa fragilità che si racconta e da cosa può dipendere, da dove deriva, cosa non hanno capito gli adulti?
Beh, come hai detto tu all'inizio, ecco, c'è questa, l'origine delle fragilità di questa generazione ha varie, diciamo così, varie tipologie, varie situazioni che possono stare, diciamo, all'origine e scaturire questi stati d'ansia. Naturalmente i ragazzi vanno contestualizzati, dico sempre, no? Anche come dici tu, in base a questa esperienza, parola bruttissima, che non mi piace, ma non da un punto di vista
esperienza.
Proprio, ma l'età, ma proprio perché poi dall'alto dell'esperienza, sai, quelle persone che dicono,
vabbè, però
dall'alto,
insomma, i ragazzi li conosci,
diciamo, sì da questo punto di vista. E quindi ho imparato anche questo, ho imparato a contestualizzare, quindi secondo me in varie epoche storiche poi ci sono state le varie ansie, le varie discussioni su come i giovani devono affrontare il futuro, sai, queste sono situazioni che poi diciamo si ripercorrono nel tempo, si ritrovano poi, e quindi noi li troviamo adesso con altre situazioni, altre difficoltà, disagio economico-sociale. Ecco, prima facevi riferimento al terzo settore, loro fanno un socio-sanitario e quindi una possibilità di essere proprio parte integrante in questo territorio, e saranno poi i futuri operatori socio-sanitari loro. Quindi da questo punto di vista questo oggetto si concilia molto bene anche con il senso di solidarietà, che spesso vedo manca tra questi ragazzi, quindi il senso di solidarietà e naturalmente questo indirizzo, questo progetto sicuramente farà bene al loro animo. Quindi ecco, alla tua domanda rispondo: bisogna contestualizzare, saper conoscere ogni singola situazione e venirne fuori, perché poi è una fase di passaggio questa.
Lo chiederemo anche direttamente a loro, daremo la parola a studenti e studentesse. Prima però mi sembra doveroso un po' presentare anche l'istituto in cui ci troviamo, no? È l'Istituto di Istruzione Superiore Via di Saponara, questa è la sede del Giulio Verne. Che scuola è, prof? Che indirizzi ci sono per chi ci segue anche insomma non prettamente da Roma, perché ricordiamo siamo in diretta in modalità multicanali in FM, AM e DAB su Hotblock Radio, Radio Zainet e Radio Jeans. L'Istituto di Istruzione Superiore Via di Saponara.
Allora, innanzitutto abbiamo anche tre sedi, quindi questa è la sede centrale, poi ce n'è un'altra a Magellano che è stata la parte Potenze, via Ostiense, e poi abbiamo la sede del Torrino. E ci sono vari indirizzi al sociosanitario, ma ci sono anche i servizi del turismo e tecniche, amministrazioni, finanza e marketing. Quindi diciamo risponde a una serie di esigenze del territorio e soprattutto popolazioni di questa parte territoriale di Roma, che può Ostia, Ciglia, Dragona, Dragoncello, insomma è un contesto urbano abbastanza variegato, e questa è una scuola diciamo centrale, anche è la scuola è un punto di riferimento anche per quanto riguarda proprio nei servizi sociosanitari, è la scuola di riferimento da parte del Ministero per tutti i progetti che lega con il terzo settore in tutta Italia.
Ecco, insomma c'è veramente una grande apertura, no? Anche a tutti i progetti, la commistione, no? Tra terzo settore, educatori, insegnanti, è veramente una bella realtà, è un bel esempio da questo punto di vista. Ho girato a diffondere, no? Un po' il laboratorio, e c'erano tantissimi laboratori in atto anche mentre giravo, quindi questo è un bellissimo segnale di una scuola che cambia, che è pronta anche al cambiamento, che è pronta e aperta verso l'esterno. Non è solo la didattica tradizionale, c'è anche quella, per carità, tu insegni diritto, giusto?
Diritto, sì, diritto d'economia.
E quindi c'è anche tanta modernità, apertura al territorio e non solo, insomma un bel esempio che ci piace raccontare. Noi però abbiamo al mio fianco due studenti, una studentessa e uno studente, tra l'altro una rappresentante d'istituto, quindi Cristina, a cui do il buon pomeriggio e ben trovato. Ciao Cristina.
Buon pomeriggio.
E Alessandro, buon pomeriggio anche a te.
Giostrare
un po' il microfono, insomma siamo in diretta proprio da scuola, quindi l'attrezzatura ce la portiamo con noi. Io ormai ho il mio fedele radio kit che è incorporato praticamente in me. Allora Cristina, intanto tu quanti anni hai?
Ne faccio 19 tra una settimana.
Rappresentante dell'istituto, un ruolo delicato, insomma,
abbastanza.
Una scuola veramente grande questa. E ce ne parlerai, ci sarà anche nel corso di queste settimane uno spazio dedicato proprio anche al ruolo del rappresentante d'istituto. Alessandro, tu invece quanti anni hai? Che classe
frequenti?
Io 18,
quasi faccio la quarta.
Ok, allora siete già ragazzi grandi, a voi questa domandaccia difficilissima con cui abbiamo aperto la nostra trasmissione. Che cosa non hanno capito gli adulti della vostra generazione? Ed è vero che siete una generazione fragile, come ci raccontano i media, come ci raccontano spesso anche i dati? Partiamo da Alessandro.
Allora, secondo me gli adulti della nostra generazione non hanno capito bene che i tempi sono cambiati e che quindi comunque, anche se per loro il tempo potrebbe essere passato più in fretta rispetto a quello che è passato in realtà, ad oggi il mondo è completamente cambiato da 50 anni fa, e quindi questo è un motivo per cui loro diciamo non riescono a stare al passo forse con tutti questi cambiamenti, e quindi invece che risolvere il problema principale di provare a stare al passo con tutti i cambiamenti, pensano più a giustificarsi del fatto che magari ai loro tempi si stava meglio rispetto a come si sta ad oggi. Non lo metto in dubbio, dato che ad oggi diciamo che siamo messi come siamo messi, però non c'è diciamo un assoluto bisogno di ricordarcelo ogni minuto.
Cristina, cosa non hanno capito gli adulti della vostra generazione?
Beh, anch'io come Alessandro penso che gli adulti di oggi non hanno veramente capito che le cose sono cambiate. Prima magari non c'erano i telefoni, c'erano i tablet, magari manco per questo progetto non sarebbe mai stato creato prima. Invece ora sì, e molte persone, diciamo, non riescono ad andare avanti, magari sono bloccate negli anni in cui vivevano, pensando magari che i lavori di prima erano meglio, o anche per esempio una persona che fa magari video e li posta sui social. Questa cosa per gli adulti, diciamo, non è vista benissimo a volte, anche perché non lo si considera un vero lavoro. Invece dietro a 15 secondi di video magari c'è sta tanto impegno, magari anche una persona che si espone nonostante le sue insicurezze. E diciamo, in poche parole, gli adulti non guardano oltre, magari ci guardano immaginandosi loro in noi, che magari secondo me non è la cosa migliore, non è giustissimo.
È vero che siete una generazione fragile?
Più che fragile, instabili, magari, appunto, come ho detto prima, per la nostra insicurezza, per le critiche, per il bullismo che c'è ancora, il cyberbullismo che nonostante i 1000 progetti ogni scuola fa, non si affronta veramente con la serietà. Per esempio, anche sul parlare del bullismo, ho sentito molti adulti dire che all'epoca mia non c'era il bullismo, non c'erano tutte queste malattie mentali. L'essere instabili, avere mal presto, non è una debolezza, ma è un modo per definirti.
Queste le voci di Isabella e Alessandro che hanno aperto la nostra trasmissione, La giusta frequenza speciale, Sblocchiamo il futuro. E poi, prof, non so se sei pronto, si parlerà di ponte sullo stretto di Messina, con un chiaro riferimento a un compito andato male, mi sembra di capire. Quindi devono, no, quello di Jacopo è andato benissimo, quello di Daniele forse c'è da migliorare.
Sì, si parlava un po' di vediamo riescono a fare questi
sei
ragazzi.
Pronto a ricredere? 10.
Sicuramente.
I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm some superman gifts, some super, some fairy tale bliss, just something turn to somebody I can kiss. I want something just like this. Do 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 do. I want something just like this. And the myths, the testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman unrolls the suit before he lived. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Somebody, I want something just like this. I want something just like this. Oh, just like. Oh.
E alle 15.47 torniamo in diretta. Chiara Di Paola, questa è la sequenza. Blocchiamo il futuro. Stiamo trasmettendo in diretta dall'Istituto Via di Saponara, nella sede del Giulio Verne ad Acilia, Roma, e siamo in diretta su Hot Block Radio, Radio Zainet e Radio Jeans. Al mio fianco ci sono due studenti di questo istituto. Do il buon pomeriggio e il ben trovato a Daniele. Ciao Dani.
Buon pomeriggio.
E a Jacopo.
Buon pomeriggio.
Per introdurre il vostro tema, partiamo così.
Innanzitutto mi scuso con la gente da Calabria per questo accento pseudo calabrese, però io sono molto vicina a Calabria, perché la terra è bellissima. Volevo fare questa cosa contro tutti i cantanti che hanno parlato male da Calabria, e che secondo me ci deve andare un pezzo grutto, così si imparano sti finci di bere male da Calabria. Detto questo, ho fatto una canzone che inneggia a una cosa che sono anni che la gente ne parla, che se ne parla, però che non la fanno mai. E stanca ormai a gente, sono anni che ci racconti, mio caro presidente, o facciamo su cazzi punti.
Ebbene sì, si parla di ponte sullo stretto di Messina, con delle, forse un tono leggermente diverso da quello di Checco Zalone, ma lascio la parola a voi.
Ponte ma faccio prima, tengo una femmina a Catanissetta, ponte ma faccio più in fretta, tengo una femmina a cane.
Allora, oggi io e Jacopo vorremmo, perché si parla da molto tempo, quello sullo stretto di Messina, che è un ponte che ha creato molto scalpore, ma soprattutto molti dibattiti, in un modo sia politico ma soprattutto tecnico, perché questo ponte aiuterebbe le persone ad attraversare più facilmente dalla Calabria a Puglia, però comunque non ha mosso niente per fare questo ponte.
Allora, abbiamo deciso parlare di questo ponte semplicemente perché è un argomento che ci interessava da un po', e sinceramente tra i vari dibattiti che sono successi tra comunque le persone della Puglia e della Sicilia, e sono usciti anche vari video su TikTok, su Instagram, dove un ragazzo, penso fosse della Sicilia se non sbaglio, che andava contro l'idea che Matteo Salvini aveva fatto un video per, diciamo, dividerlo, l'ha editato in maniera, scusa il termine, tipo disprezziva?
Dispregiativa.
Sì. Scusate. E diciamo anche questo tipo di argomento, ecco.
Allora, adesso vorrei parlare comunque di in che punto ci troviamo sullo stretto di Messina, perché comunque attualmente è una fase che viene presentato come un'infrastruttura molto strategica e capace di collegare la Sicilia con la Calabria ed inserire comunque il sud in tutti i corridoi europei. È più facile senza muovere ad esempio delle navi, delle barche, comunque per lo spostamento. E comunque questo qui è questo tema, comunque si potrebbe parlare oggi, che significa molto, quindi interrogarsi non solo sull'opera in sé, ma sul modello di sviluppo che immaginiamo per il territorio.
Allora, c'è comunque chi è favorevole al ponte, sostiene che possa comunque ridurre l'isolamento della Sicilia, velocizzare gli spostamenti e migliorare il trasporto merci e creare l'occupazione. E però secondo questa visione il ponte sarebbe un volano economico e principalmente un'infrastruttura capace di modernizzare il sud. Chi è contrario invece mette principalmente in dubbio che il ponte risolva davvero i problemi strutturali del territorio. Si parla comunque di costi elevatissimi, ovviamente, di priorità diverse come ferrovie, strade e principalmente anche sanità, e del rischio che l'opera comunque resti scollegata da un sistema infrastrutturale adeguato.
Sì. E adesso parliamo comunque da un punto di vista di sociale, perché comunque il ponte divide due grandi regioni. Comunque c'è chi da una parte e chi dall'altra aspetta molto questo ponte per comunque convivere e con un buon valore, che comunque si possono convivere e possono...
C'è chi lo vive un po' come un sogno, no? Sì, atteso da generazioni, chi invece è un po' un'imposizione calata dall'alto, diciamo, sono proprio due fazioni opposte.
Sì, sì, proprio così. E comunque il ponte diventa comunque una cosa che potrebbe da una parte rovinare la distanza, che però potrebbe anche da un punto di vista comunque di spostamenti potrebbe essere molto più favorevole.
Oh, veniamo anche un po' alle vostre opinioni. Ci avete spiegato bene la questione, è una questione spinosa, non c'è chiaramente una ragione o un torto, non stiamo da una parte o dall'altra, però mi interessa chiederlo a voi, no? Il ponte sullo stretto, voi siete favorevoli o contrari?
Allora, io sono favorevole.
Io sinceramente sono contrario.
Oh, perché? Favorevole e perché contrario? Quindi,
allora, io
Daniele,
da un punto di vista favorevole, perché comunque può aiutare le persone a spostarsi più facilmente, come ho detto anche prima, ma comunque pure per i ragazzi è più facile spostarsi anche in macchina, magari hanno appena preso la patente, vogliono fare un giro con gli amici e visitare una nuova regione, comunque possono visitare due diverse regioni, chi della Sicilia e chi della Calabria.
Jacopo, contrario perché?
Allora, io sono contrario perché allora il ponte in sé è un'idea bellissima, però sono contrario principalmente per i soldi spesi, perché si spenderebbero miliardi e miliardi con infrastrutture, con lavori, e diciamocelo bene, l'Italia comunque non è un buon posto dove investire miliardi poi per fare un ponte che collega due regioni, capito? Con diciamo la posizione dentro quello stretto non sarebbe proprio una bella cosa, diciamo.
Anche un po' un rischio, no? Dal punto di vista sismico, si parla tanto di questa questione. Diciamo che è diventata un po' una questione anche politica il ponte, no? È un simbolo dei tempi di Berlusconi, forse più politico che una vera necessità infrastrutturale. Però lo chiedo anche a voi, qual è la vostra percezione? C'è una necessità, ecco, di questa infrastruttura, oppure è un simbolo, quindi è più, ecco, uno strumento politico o comunque un valore simbolico?
Allora, secondo me, parlando riguardo il trasporto, di tutti i fattori che hai detto te, Chiara, io sinceramente penso che è più importante l'ambito del trasporto, perché allora giustamente per collegare l'Italia dalla Sicilia, la Sicilia è completamente staccata, c'è un divario, c'è, cioè, appunto lo stretto che divide Calabria e Sicilia, e l'unico modo per raggiungere, però non penso sia comunque una buona idea anche dal punto di vista simbolico, tutte cose così, no, assolutamente no.
Daniele?
Allora, secondo me comunque è diventato anche un simbolo, perché tutto online, e come hai detto te, dai tempi di Berlusconi, magari in famiglia o anche su internet, che comunque è da molto tempo che si parla, però quello che ferma la costruzione è molto, come posso dire, delle persone che non sono favorevoli a questo ponte, perché per loro potrebbe rovinare sia da un punto di vista di visione del traghetto magari che passa attraverso, che potrebbe rovinare il paesaggio, come possiamo dire, ma soprattutto molto inquinamento, non si sa bene dove collegare ponte, e diciamo potrebbe sprofondare l'abilità, visto che in questi anni non è stato possibile farlo, però comunque possono provarci, per me potrebbero anche provarci, non è che solo è un fatto di un punto di vista, come possiamo dire, sismico, quindi si potrebbe fare per me.
queste le opinioni dei nostri studenti. Diamo voce a studenti e studentesse delle scuole superiori italiane con la nostra trasmissione La Giusta Frequenza, in particolare questa. Questo è lo speciale Sblocchiamo il Futuro, che tra l'altro tornerà anche lunedì prossimo, sempre in diretta qui dall'Istituto di Istruzione Superiore Via di Saponara. Ma oggi siamo comunque in diretta fino alle 4:30. Io ringrazio di cuore Jacopo e Daniele per il vostro intervento. Grazie. Devo dire, posso fare una menzione speciale a questi due ragazzi. Jacopo, vabbè, per la sua serietà, ma gentilezza. E Daniele, veramente quest'anno è diventato un adulto. Non so che gli è successo, però complimenti.
L'età.
Anche a te, questo succede. Vedi? L'età. Vabbè, forse non è esattamente così. Noi ci andiamo ad ascoltare un brano di Tony F. Voi restate con noi perché ci trasferiremo virtualmente nello studio con un stile belve.
Mi piace quando è italiana, se sudamericana, rossa, bella e maleducata, basta che le tue fanno brava. Bitch, amo solo le mie totties. Per la mia città sono Francesco Dotti. Se numeri d'oro nel mio chopstick, le la comando con un joystick. Non mi piace quando parla troppo, mi tappo la bocca e me la fotto. Ho ragione anche su torto, volevi stare sopra ma sei sotto. Bossoli d'oro da pistole d'oro, vieni dal boss ti trovo un lavoro. Faccio cose perché posso, pago anche se costa doppio. So che è un'amica cubana, se vuoi facciamo a metà. Baby dai non fare la strana, tanto già sai come andrà. Mi piace quando è italiana, sudamericana, rossa, bella e maleducata, basta che la tua falla brava. Il mio nome è sempre hot, è sempre caldo, come la sudamericana che ho seduto a fianco. Mi chiedono come alziamo sti soldi in un lampo, mi chiedi di farti fare un giro sulla Lambo. Non posso quello che penso, mi copri le idee, no. Veniamo dai palazzoni senza le ringhiere, no. Le vuole la bella vita, vuole ben vedere, può avere quello che vuole col suo bel sedere. Baby sai che sono loco, loco, mi hanno detto che sei loca, loca. Tu stai sotto per le coco, coco, mi fra sotto per la coca, coca. Quello finge fa per gioco, gioco, ma squilla il suo Motorola, ora. Quando passo nel tuo blocco, blocco, tutti mi fanno la ola, ola. Bionda, mi piace quando è italiana, ora sei sudamericana.
Amore fai presto, io non resisto.
E siamo già entrati nell'atmosfera, l'avrete capito dalla voce e dalla sigla. Questo è il nostro format Belve Prof. Ebbene sì, ogni puntata intervisteremo qualche docente dell'istituto. Gli intervistatori di oggi saranno Cristian, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
E Gaia, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Che saranno cattivissimi, giusto?
Certo.
Siete pronti? Senza pietà, mi raccomando. E allora la palla passa a voi.
Perduto tra la gente, amore già tardi, e non resisto. Se tu non arrivi.
Buongiorno a tutti. Oggi spiegherò un attimo prima il format, così per le prossime puntate siete tutti pronti. Questo format riguarda che io e la mia collega Gaia toccheremo un po' i rami della vita dei professori, sia professionalmente che personalmente. Oggi siamo con la professoressa Di Naro e il prof Catena.
Che vi prego. Salve, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora, iniziamo subito con la domanda importante: che belve vi sentite?
Allora, non per essere eccessivo, ma la prima cosa che mi è venuta in mente spontaneamente è un leone.
E lei, prof?
Beh, in realtà anch'io ho pensato la stessa cosa.
Due leoni?
Eh sì.
Ah, interessante. Diciamo che le classi sono molto fortunate ad avere due leoni in classe. La prima domanda è: perché ha scelto di diventare prof?
La mia, diciamo, è stato del tutto casuale, perché io svolgo anche un'altra professione che è stata la mia principale professione, quella di dentista, e casualmente mi è capitato una prima supplenza, così, per ragioni ora che non stiamo qui a dire, dilungarci su questo, e sono entrato per la prima volta in un ambiente scolastico, ed è stato l'inizio, forse della fine, non lo so, perché sono rimasto sedotto, spero non ancora abbandonato, ma sedotto dalla scuola.
E lei, prof?
Anche la mia situazione è analoga a quella del prof. Io pure sono un ingegnere in realtà, e casualmente mi sono ritrovata a studiare per il concorso, poi l'ho vinto, sono entrata a scuola e poi, quando ho conosciuto il mondo dei ragazzi, mi sono innamorata completamente.
Si ricorda il suo giorno di lezione?
Il giorno di lezione ero sull'isola di Ischia, in una scuola molto molto complicata, e era durante il Covid. Eravamo in lockdown, quindi erano tutti i ragazzi con le mascherine, e io ricordo soltanto questi occhi che mi guardavano, che mi studiavano, e io cercavo di captare ogni loro emozione, ogni loro sensazione. Questo è quello che mi ricordo.
Io me lo ricordo molto bene, addirittura mi ricordo anche la data, 30 novembre 2006, e mi ricordo molto bene anche l'ingresso in un'aula, nella prima aula, che, seppur avessi detto prima che sono un leone, sicuramente nel momento in cui sono entrato, anche se non l'ho dimostrato, insomma, mi sono sentito un po' meno leone in quel momento, ma è andata molto bene poi.
Qual è la parte più bella del suo lavoro e la parte più stressante?
Allora, la parte più bella, guarda caso, coincide con la parte forse più stressante. La parte più bella è il rapporto con i miei studenti, che poi è stato quello che mi ha sedotto e quindi mi ha portato poi a intraprendere anche questa professione. La parte più stressante a volte è la stessa gestione, a volte nelle situazioni, insomma, un po' più problematiche, che ti portano anche particolare lavoro e anche stress mentalmente.
Allora, la parte più bella è sicuramente, come diceva anche il prof, sono i ragazzi, cioè siete voi, e in particolar modo è quando si raggiungono degli obiettivi, perché penso che dal nostro lato il faro di luce è sempre quello, la priorità sono sempre i ragazzi, e quindi quando ci poniamo degli obiettivi e riusciamo poi a raggiungere quegli obiettivi, penso sia una soddisfazione enorme. La parte più stressante forse è tutta la parte burocratica, per quanto mi riguarda, perché la trovo inutile, superflua.
Com'è la scuola ai vostri tempi? Parlo di lontano.
Allora, ai nostri tempi, molto diversa, molto diversa. Io forse vado un po' controcorrente, secondo me è più bella oggi la scuola, perché c'è molta più trasparenza, tante cose si dicono in maniera molto più diretta, molto più schietta, non si nascondono da tante dinamiche, tante situazioni, e anche il rapporto con i professori è molto cambiato, secondo me in alcuni sensi anche meglio, da un certo punto di vista anche meglio.
Allora, devo tornare molto indietro nel tempo. Com'era la scuola ai miei tempi? Completamente diversa da ogni punto di vista. Sicuramente, come diceva la professoressa, c'era un atteggiamento da parte anche dei docenti sicuramente molto più severo, anzi severo rispetto al presente. Effettivamente mancava il dialogo, che ora ovviamente è alla base poi del rapporto con gli studenti, e deve essere alla base del rapporto con gli studenti. studenti, e quindi diciamo che in qualche modo è riportato a subire, scusatemi per la confusione del termine, a subire un po' quello che poi erano i pensieri e i voleri dei docenti, insomma senza nessuno scambio particolare, che però devo dire la verità non posso dire che per certi aspetti è stato quello che poi mi ha consentito di avere una formazione forse anche adeguata rispetto alla vita, e che per certi aspetti anche mi porto dietro e provo anche a riproporli in una condizione attuale.
Cosa apprezza di più negli alunni?
Allora, le cose, non c'è solo una, due cose, sono tante cose. La vostra genuinità anche nel trasmettere le vostre emozioni, il vostro affidarsi a noi, e anche con, come dire, a volte con timore, e poi la fiducia che riponete magari, ecco, nella figura dell'adulto, in questo caso noi insegnanti, e quindi il potervi ripagare sicuramente una cosa meravigliosa.
Io apprezzo molto, soprattutto quando è presente, e cerco anche di evidenziarla, la sana giovialità che i ragazzi hanno e che possono proporre e possono darci a noi docenti, a maggior ragione quando c'è anche un certo distacco generazionale, quindi questo lo apprezzo molto e lo recepisco.
Ha mai avuto uno studente che le ricordava se stesso da giovane?
Se dicessi no sarei presuntuoso. Diciamo che forse per certi aspetti sì, ma non più di tanto, ma mi ricollego a quello che ho detto prima, perché era proprio diverso l'atteggiamento scolastico e all'interno della scuola, nei rapporti con i docenti, però mi è capitato, anzi c'è stata in un'occasione particolare una studentessa nello specifico, e gliel'ho anche detto che in qualche modo mi sembrava che in lei rivesse un po' la mia voglia o il mio entusiasmo rispetto poi a quello che era la scuola e la voglia di imparare.
Sì, mi è capitato, in realtà spesso mi capita di rivedere un pezzetto di me in qualcuno dei miei alunni, in particolare in due occasioni due ragazze che mi ricordavano molto quando ero tra i banchi.
In famiglia capiscono davvero che cosa significa fare l'insegnante?
No, no, assolutamente no. Mio marito quando mi dice, vabbè, ma poi cioè, è così, è veramente così stressante, è veramente così usurante come dicono, perché poi non sono io che lo dico, però diciamo da quello che sente in giro, no, non lo capiscono, no.
No, fondamentalmente no, ascoltano, recepiscono, ma non entrano in particolare empatia rispetto a quelli che sono i racconti della vita scolastica. A volte pensano anche che sia un po' esagerato un po' quello che è il nostro commento rispetto a come funziona e cosa succede a scuola.
Ha mai sbagliato un nome durante l'appello?
Certo che sì, forse anche proprio stamattina anche di nuovo, quindi assolutamente sì.
Sì, sì, capita, soprattutto quando si conoscono da poco i ragazzi, ovviamente, poi quando si hanno tante classi, sì.
Si prepara le lezioni all'ultimo minuto o è super organizzato?
Beh, in realtà a me non è mai capitato di prepararmi una lezione, non la preparo, non...
Allora, la preparazione in realtà c'è più che altro perché rispetto alla materia che insegno, insegno igiene e cultura medico-sanitaria, questo prevede a mio parere un minimo di organizzazione rispetto anche alla quantità e al tipo di argomenti da proporre agli studenti, perché altrimenti diventerebbero eccessivamente vasti, considerando anche che uno dei miei limiti è quello poi di perdermi nell'esposizione, nel parlare, nel racconto eccetera, quindi a volte ho necessità di preparare una linea guida che è utile a me per rimanere all'interno di determinati schemi, e credo che sia utile per gli studenti per fornire, diciamo, schemi a loro adatti.
Cosa credete che i vostri studenti pensano di voi?
Beh, cosa credo non lo so, nel senso che spero abbastanza bene, mi auguro, e in realtà rispetto a delle manifestazioni ricevute nel corso degli anni, insomma, credo, insomma, voglio continuare a credere e a pensare questo, che abbiano un buon parere su di me, insomma.
Eh beh, allora di me sicuramente pensano che sono un maresciallo perché sono molto severa, ci tengo molto alla disciplina, molto al rispetto delle regole, però insomma spero anche di essere amata da loro.
Questo sì.
È single?
No.
Lei è professoressa?
No, no, sono sposata.
Bene.
Siamo felici per voi.
Grazie.
Qual è la cosa più strana che ha letto in un compito?
Forse irripetibile in questo contesto, in questo momento. Era riferito a uno degli argomenti trattati a lezione rispetto al sistema genitale, ed è stato, sono stati usati dei termini magari non adatti o poco tecnici e scientifici.
No, non lo so. Diciamo, quando, in una situazione in particolare, mi è capitato di leggere un tema che era molto personale, dove una ragazza si è insomma ha messo completamente a nudo il proprio vissuto, il proprio passato, e quindi strana da, forse da questo punto di vista, cioè vedere come è difficile a volte parlare ed è molto più semplice scrivere.
Se potesse darci un solo consiglio per il futuro, quale sarebbe?
Allora, sicuramente siate sempre voi stessi, cioè portate avanti un obiettivo, credeteci fino in fondo e fate di raggiungerlo.
Qualche cosa che io dico sempre ai miei studenti, ci credo molto, quello di appunto sicuramente credere in se stessi, ma soprattutto io provo a spingerli ad avere sempre una sana ambizione. Nella vita serve sempre, non a discapito di chi ti sta vicino, del tuo, ma per se stessi, perché essere ambizioso non deve solo avere un'eccessiva, ma deve e deve poter essere e avere un significato positivo per migliorare se stessi e poter arrivare poi a aggiungere determinati risultati.
Volevamo ringraziarvi per la vostra disponibilità per oggi, per questa intervista. Grazie alla prof Di Nara e grazie al prof Catena, e appuntamento a lunedì prossimo con altri due professori.
Grazie a voi. Ti odio e ti amo. È una farfalla che muore sbattendo le ali in
l'amore. E allora siamo a Gaia per questa vista, un format che riproporremo in tutte le... Ci prendiamo l'ultima breve, brevissima pausa musicale e poi ancora un'ultima tematica, inclusione e moda.
Un guerriero di carta igienica e dammi un sovrino leggero. Quando non c'ero e le lenzuola di cammino di un bambino sogna, cavalli e si gira e un po' di là volo, fammi abbracciare una donna che stira cantando e poi fatti un po' prendere in giro. Prima di fare l'amore vesti la rabbia di pace. Cielo.
diventare anche un format social, eh? pensiamoci, perché secondo me può funzionare, questo del Belve Professori. Siamo in diretta con La Giusta Frequenza, speciale Sblocchiamo il Futuro, dall'Istituto di Istruzione Superiore via di Saponara. Ci troviamo ad Acilia, Roma, il litorale romano, e siamo qui grazie a un progetto finanziato da Con i Bambini. Il progetto si chiama appunto Sblocchiamo il Futuro ed è una rete di enti del terzo settore, di ASL, istituzioni locali, e scuono collaborando insieme per superare la frammentazione dei servizi legati al benessere psicosociale degli adolescenti. L'idea è, insomma, parte da una forte frammentazione che c'è in questa città, in cui convivono mille città in una, in cui le risposte degli adulti alle fragilità dei giovani sono sempre molto frammentate, spesso non in comunicazione l'una con l'altro. L'obiettivo è proprio quello di unificarle, quindi creare una rete, ad esempio, di sportelli psicologici integrato all'interno delle scuole, di presa in carico integrata, di centri di aggregazione giovanili, di assemblee di giovani. Noi con il nostro laboratorio radiofonico ci mettiamo all'ascolto di questa generazione, e l'argomento che hanno scelto di trattare oggi Soraya e Gaia è quello della moda e inclusione, una tematica molto interessante, anche un po' spinosa e delicata. Intanto, ragazzi, buon pomeriggio e ben trovate. Gaia, ti ritroviamo. Soraya, buon pomeriggio.
Ciao a tutti, siamo Gaia e Soraya, buon pomeriggio.
Moda e inclusione, perché avete di questo tema?
Oggi vi parleremo di moda e inclusione. Negli ultimi anni la moda sta cercando, almeno in teoria, di essere più inclusiva, più taglie, più etnie, più età, più storie diverse. Però spesso questo cambiamento è ancora un po' a metà.
Nell'ultima sfilata di Victoria's Secret, ad esempio, il noto brand di intimo ha provato a rilanciare il suo famoso show puntando sulla diversità. In passerella si sono viste modelle con fisici e background un po' più vari rispetto al passato, e sicuramente questo è un buon segnale, anche se molti critici hanno fatto notare che l'inclusività sembra ancora molto di facciata, e alcune scelte, come ad esempio escludere Bianca Balti, che voleva portare un messaggio per le donne in cura, ha fatto discutere.
Diciamo che in generale nella moda le modelle non standard restano pochissime. In pratica, dove sta la verità? L'altra impressione è che la moda voglia sembrare inclusiva, ma spesso lo fa più per immagine che per un vero cambiamento. Ci sono però esempi belli, sfilate con modelle curvi, trans, neurodivergenti o con disabilità. Segno che qualcosa si muove.
Insomma, l'inclusione sta lentamente entrando nella moda. Si vedono sempre più spesso modelle con vitiligine, curvi, disabili, incinte, nere, trans, di vario tipo. E noi come pubblico possiamo spingere perché lo sforzo sia più autentico e meno pubblicitario.
Veniamo però anche un po' alla vostra opinione. Per voi si tratta di messaggi positivi o negativi? Nel senso, noi vediamo obiettivamente una moda molto stereotipata, ragazze bellissime, con fisici incredibili. Sì, qualche eccezione c'è che guarda l'inclusione, però ancora veramente molto poco. Basta questo? Sono messaggi positivi?
Allora, secondo noi il messaggio è ambiguo, è sia positivo che negativo. Positivo perché comunque vedere modelle curvi, nere, incinte o con disabilità può aiutare a normalizzare la diversità, e quindi manda l'idea che non esiste un solo modo giusto di essere e di avere un corpo.
In più può ridurre il senso di esclusione e di vergogna.
Ma può essere appunto anche negativo, poiché queste figure restano rare e sempre perfette, tra virgolette, secondo nuovi canoni. E inoltre l'inclusione sembra una moda passeggera.
Il corpo continua a essere valutato soprattutto per come appare. Per un adolescente questo è un rischio forte, sentirsi accettati solo per la propria diversità,
che viene ritenuta esteticamente bella.
È vero, diciamo che un po' convivono le due facce, no? Da un lato è una vera apertura all'inclusione, si vedono veramente dei corpi diversi, però dall'altra c'è un po' di ipocrisia in questo, no? Sono un po' di facciata o comunque messe lì, ma si capisce che sono messe lì non perché veramente ci sia una completezza, no? di corpi e di diversità, ma proprio in quanto diverse. Forse è un po' questo l'elemento delicato. Quali sono i messaggi che trasmettono queste sfilate? Cioè a voi, ecco, che avete visto ad esempio la sfilata di Victoria's Secret, è arrivato un messaggio positivo o negativo dal vedere una gamma di corpi diversi dallo standard, diciamo così?
I messaggi principali sono tre. Il primo è che la diversità esiste ed è un passo avanti molto importante. Il secondo, che non tutta la diversità è ancora accettata. Alcune identità restano ancora purtroppo ai margini.
E inoltre un'altra cosa che ci è arrivato è che il cambiamento dipende da noi come pubblico, che possiamo appunto sostenere i brand che fanno queste scelte coerenti e non solo quindi speriamo di facciata. Per concludere vorremmo dire che quindi l'inclusione secondo noi nella moda non è una bugia totale, ma è un processo incompleto e per diventare davvero positivo per noi adolescenti deve smettere di essere uno slogan e iniziare quindi a essere la normalità. Vale ancora così.
Ragazzi, voglio farvi ancora un'ultima domanda in cui vi chiedo di mettervi un pochino in gioco. Oggi, soprattutto devo dire, scrollando i social, siamo continuamente messi a confronto con la perfezione, no? Ci dobbiamo mettere 800 creme per avere la pelle perfetta, ci dobbiamo vestire con un armadio da modelle per essere vestite carine, dobbiamo avere tutti i fisici appunto della stessa tipologia. Quanto vi fa sentire fragili questa tendenza allo stereotipo fisico, o quanto invece diciamo non ve ne frega niente, cioè quindi ci sono, no, queste bellezze, le guardiamo ma non vanno a incidere sulle nostre insicurezze, sulle nostre ambizioni, sulla nostra voglia di perfezione?
Sì, è vero. Cioè, molto spesso tendiamo a seguire le mode, a seguire i canoni magari di perfezione, però io tendo sempre a stare con i piedi per terra, cioè, so che non è così, cioè che ognuno ha i suoi punti, come posso dire, non so,
di forza e di fragilità.
Forza e di fragilità, esatto. E poi credo che il modo più bello, diciamo, di seguire la moda è farlo secondo i propri gusti. Questa è una cosa, secondo me, carina.
Soraya? Sì, anche io appoggio il pensiero di Gaia, ovvero che soprattutto noi adolescenti, noi ragazzi, seguiamo a seguire gli standard, la moda, e cercare sempre di essere perfetti al primo impatto. Però appunto, come ha detto anche Gaia, il modo migliore per come dire,
ti fa sentire fragile vedere tutti questi corpi perfetti, oppure è una passione, la moda, quindi è chiaro che una modella debba essere bella, no? E quindi tutto sommato va bene, lei è bella, ma non inficia la mia sicurezza in me stessa, il mio modo di essere, non so se mi sono spiegata.
Allora, sinceramente un pochino sì da ragazza. Però una cosa che mi ripeto sempre è che devo essere sempre me stessa e che vado bene così. È questo che mi distingue e che mi rende perfetta a modo mio.
Assolutamente, assolutamente, bello, bella la vostra consapevolezza. Io forse l'età vostra, se avevo un brufolo, oddio mio che succede, e invece insomma ci sta questa bella consapevolezza, quindi la moda sì, può essere una passione, quindi ci sono corpi belli, corpi bellissimi, corpi perfetti al loro modo, però insomma mantenere e andare fieri e portare, no, come un vanto anche la nostra diversità, le nostre peculiarità, può essere sicuramente un punto di forza. Grazie a Soraya e Gaia, ma soprattutto grazie a tutti gli studenti e le studentesse che oggi hanno fatto parte della prima trasmissione dell'anno e di questa serie di La Giusta Frequenza speciale Sblocchiamo il Futuro. Con noi l'appuntamento, con voi l'appuntamento è lunedì prossimo, perché tornerò a scuola, come l'appuntamento invece è a domani, dalle 17 alle 18 sarò in diretta al Brancalone a Roma, nel municipio Roma 3, con il progetto Aracne, la rete che include, e in particolare con la trasmissione radiofonica inclusiva esclusiva Jolly Roger, quindi come sempre ci sarà tanto da ridere, tornano le nostre rubriche, tornano i nostri speaker e insomma seguiteci su Hot Block Radio, Radio Zanet e Radio Jeans. Grazie, ciao.
Ricordare la felicità.